Sabato 12 dicembre 1992.
Siamo nel versetto 13. Ma adesso io vengo a te e parlo così ancora nel mondo affinché essi abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Ci rimando a fare l'ultima parte, la pienezza della mia gioia. Prima di tutto fermiamoci sulla parola pienezza. La pienezza. Mino?
Una gioia che dipende dall'assoluto. Che non
cosa intende per pienezza?
Eh?
Per pienezza.
Per pienezza intende perfezione, completezza, assolutezza, non so. Intende che non c'è nessuna increatura.
Evidentemente
è una,
contrapposto.
È una gioia diversa da quella che si trova nel mondo, perché è come quando
cioè, noi facciamo
nostro,
esperienza di non pienezza.
Come quando nel Padre nostro dice sia fatta la tua volontà
come in cielo,
in cielo, così in terra, perché è sempre fatta la sua volontà, ma è fatta in modi apparentemente diversi.
Ma come mai l'uomo fa esperienza di non pienezza? Cioè, molte volte fa esperienza proprio di vuoto, vuoto
Perché
della vita, non senso
non
delle
vede le
cose.
cose dal punto di vista di Dio, le vede dal punto di vista del proprio io, che è un punto di vista errato, che si fa criterio di verità quando invece è solo bisogno di verità.
Franca?
Sì, ma di spesso va bene, no?
Ah, sì, giusto. Senti.
Che pienezza è come dove non manca niente.
Dove non manca niente?
Quindi
Noi facciamo esperienze che invece che ci manca
che
qualcosa.
manca qualcosa,
Come fai? Come facciamo queste esperienze che manca qualcosa? Che
facciamo
lezione ci
esperienze.
vuol dare Dio
È il
facendoci fare
corpo.
esperienza che manca qualcosa? Per cui viene fuori in noi il concetto di pienezza.
Perché dove c'è una mancanza e
Ma
questo
come fai ad
serve.
accorgerti di una mancanza, di una cosa?
Ma perché abbiamo presente l'eterno, l'assoluto, la passione di assoluto, questo ci fa. È come.
O forse perché non hai presente l'eterno assoluto?
No, è perché l'ho presente, perché così come il tempo, è perché l'ho
Se l'hai
presente
presente,
l'eterno.
allora c'è la pienezza.
Ma non è
Ci manca
possibile,
niente, eh?
non è
Allora,
possibile.
vediamo un pochino. Perché fai esperienza di vuoto, di assenza, di non pienezza? Per cui sei insoddisfatta,
Perché
no?
abbiamo
Perché c'è
presente
insoddisfazione?
nella terra, sappiamo che cos'è la pienezza, perché se non sapessimo non facciamo esperienza che ci manca qualcosa.
Ecco, se non sapessi, tu non faresti esperienza.
Se io ho questo mi basta quello, invece se so una cosa, se mi manca qualcosa è perché ho presente che ci può ancora stare qualcosa, ci può ancora stare.
Segni poco, nel cielo, nella vita eterna, certamente c'è differenza tra anima ed anima nella conoscenza, e siccome la conoscenza è personale c'è differenza. Quindi si vedrà questa differenza, e vedendo
Differenza.
questa differenza si vedrà che manca qualche cosa a noi, mentre ad altri è dato.
Ma in paradiso non abbiamo presente, noi abbiamo presente Dio, non pensiamo a noi stessi che ci manca qualcosa, vediamo la pienezza di Dio e
Allora,
quindi.
vorrei arrivare allora. Cos'è che ti fa notare che ti manca qualche cosa?
È Dio presente in me che mi fa notare
Ma in
che.
paradiso ce l'hai Dio presente
Dio? Come?
in te? In paradiso ce l'hai
Ma
Dio
non ho
presente
più l'io che mi
in te? Allora, che
tormenta.
cos'è che ti fa notare,
E
che ti
che se
tormenta, che ti
sono.
fa notare che
Ah, che
c'è
mi
perdita di qualche
tormenta,
cosa? Che c'è perdita di qualche cosa? Fa
è Dio che fa la spia,
sì?
che fa capire che manca qualcosa,
Rivela.
Come fa a farlo
rivela.
capire?
Me lo fa capire perché il nostro Dio l'ha fatto così, l'ha fatto che per l'assoluto,
Allora, se
per
gli
la
manca qualcosa
pienezza.
dell'assoluto, lui sente la perdita, la
Si
violazione.
accorge,
Si accorge. Ma allora dico nel cielo, si accorge anche di
ma
questo.
non c'è più Dio in mezzo, c'è un Dio nuovo che guarda tutto da Dio, deriva da Dio.
Però lì c'è la pienezza. Anche
C'è la pienezza in Dio.
se vedi che ti manca qualcosa.
Sì, perché si gode di quello che si gode e non si guarda quello
Allora,
che
puoi
manca a
dire che
me.
cos'è la
La
pienezza?
pienezza è dove non manca niente. Ma Gesù dice così,
Sì,
nel
d'accordo.
prologo dice noi tutti abbiamo ricevuto dalla pienezza di Lui,
Certo,
noi
dicevano tutto da
abbiamo
lui.
ricevuto grazia su grazia dalla pienezza di Lui, cioè noi di
Potresti
noi.
dire allora cos'è questa pienezza di lui?
la pienezza di noi che noi abbiamo, perché la pienezza è dove si può tutto collegare col principio, no? Vedere tutte le cose nel principio, la luce che c'è in fronte di Dio è pienezza di Dio. Noi, Dio parla così, lui dice parlo così perché abbiamo in voi stessi, certo. Che abbiamo in noi stessi questo principio in cui è tutto cioè presente consapevolmente, che possiamo riferire tutto a questo principio di noi, che l'abbiamo già ma non sappiamo di averlo, e riferiamo le cose ad altri invece, perché noi lo riferiamo a questo principio.
Maria?
Signora.
Defina?
E sentirsi, secondo me, sentirsi completati da qualcosa che soddisfa e che non chiede altro, cioè uno è sazio di quello che ha raggiunto lo scopo, no? E sarebbe il completamento della dottrina di Cristo.
Sì, un poco. Un ubriacone che riesce a trovare il suo lito divino ha raggiunto la pienezza?
Beh, l'avrà raggiunto in quel momento, che si illude però, e dopo trova la delusione come tutte le cose del mondo, invece qui penso che non ci sia altro.
Allora, c'è una pienezza relativa.
Ah, bene, nelle cose del mondo sì, nelle cose del mondo sì, perché quello che si prova oggi, che uno pensa di essere arrivati, e si prova anche la gioia, dice finalmente, però poi domani vede che ha bisogno d'altro, che quello gli sfugge, o non so.
Ha bisogno di altro vino. Perché nel mondo si è ripetitivi. Cioè, nel mondo cosa succede? Che tu provi momenti di pienezza, sì. Però ti sfugge, non riesci a trattenerlo, non riesci a trattenere quella pienezza lì.
Sì, quello che un momento ti dà gioia.
Tanto è vero che nel mondo si entra in circolo, cioè si è ripetitivi. Cioè si tende sempre, e il cerchio si stringe sempre di più, perché si tende sempre a bere il bicchiere di vino. Il bicchiere di vino passa. E uno tende sempre a riavere il bicchiere di vino fino a... ad una ubriacatura eterna.
Sì, però non è che si senta bene, si senta felice, no. Perché non torna.
No, evidentemente la pienezza sta in altro, però c'è questa pienezza relativa, per cui c'è desiderio. Il desiderio ti fa sentire la mancanza di qualche cosa. Tu desideri in quanto ti manca qualche cosa. Cerchi Dio, se cerchi Dio, è perché evidentemente no. Quindi soffri. Patisci la mancanza di Dio, perché non trovi Dio, come non solo l'ubriaco cerca il bicchiere di vino, mi capisci? Desidera, quindi è in rapporto a questo desiderio, è in rapporto a questo desiderio. Ora, fin tanto che in noi c'è un desiderio che parte da noi, noi ci esponiamo a questa tristezza, perché è in relazione, ora questo desiderio qui non raggiunge la sua pienezza, non può raggiungere la sua pienezza, perché dopo 5 minuti che tu hai bevuto è tutto scomparso e ti ritorna la sete, cioè il desiderio, e diventi sempre
più,
e quindi hai bisogno di rinnovare quello sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a morire.
Invece c'è Dio completamente.
Ma allora un momento, quindi è relativo al desiderio. E quando è che questo desiderio trova invece la pienezza eterna?
Quindi quando ha raggiunto lo scopo.
Ma allora l'ubriaco raggiunge lo scopo.
Ma è un scopo solo momentaneo, perché poi passa, non rimane.
Allora dico, quando è che si raggiunge la pienezza eterna?
Quando si raggiunge lo scopo eterno.
Quando non ha più bisogno di cercare altro, ormai ha raggiunto, non so come scriverà.
Osvaldo.
Quando ha soppresso il desiderio.
Il desiderio è insopprimibile, perché è costitutivo di te stesso. Tu sei desiderio. Tu sei desiderio, il desiderio è insopprimibile di per sé, tu ti puoi suicidare, ma tu perdi la vita.
Ma tu in che senso?
Tu uomo sei desiderio, essenzialmente sei desiderio, togli il desiderio e sparisci tu.
Ma nell'io sono desiderio.
L'io è essenzialmente desiderio.
Ecco,
l'io è essenzialmente desiderio, desiderio di tutto.
E al di fuori dell'io?
Perché tu sei una povertà estrema. Tu uomo, sei povertà estrema. La vera dimensione dell'uomo è povertà. Beati i poveri dello spirito, perché sono nella loro dimensione. L'uomo ricco, l'uomo che si crede soddisfatto, guai a voi che avete trovato la vostra soddisfazione. Evidente perché è uscito dalla sua dimensione. Quindi l'uomo povero è l'uomo nella vera dimensione. Evidentemente questa povertà è la condizione, beati i poveri dello spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Quindi questa povertà evidentemente è la condizione, la tassa vuota è la condizione per poter ricevere, capisci? Per poter contenere del liquido. Se la tassa è piena è finito, non riceve più, va tutto per terra. Qui dico, l'uomo di per sé sostanzialmente è desiderio, è passione per, passione di assoluto. E tutta la sofferenza e la tristezza dell'uomo è proprio perché l'uomo è desiderio.
Allora la storia di questa pienezza qui vuol dire portare dalla pienezza relativa alla pienezza dell'assoluto.
Ma questa
è le due parole.
Sì, ma abbiamo visto che vero, l'uomo soffre proprio perché vero, ha un desiderio che non riesce a renderlo eterno. Cioè, magari raggiunge delle punte di soddisfazione, mi capisci? Desideri una bella macchina, riesci a comprare una bella macchina, in quel punto lì, ma è il sabato del villaggio, subito immediatamente non riesci a trattenere niente. Evidentemente in te c'è qualcosa di eterno, capisci? Per cui soffri, perché vero? Nel sabato tu sei, nella speranza della domenica, del giorno del riposo, tu sei felice. In attesa di quel giorno, ma come arrivo quel giorno lì tu sei infelice, è il giorno più triste.
Sì, è vero.
Come mai?
Perché siamo nel finito.
Vedete, perché la pienezza, la gioia, c'è più gioia nel sabato che nella domenica, come mai? Perché nell'attesa c'è più gioia che non è nel raggiungimento. Il raggiungimento evidentemente ti svuota.
Perché?
E perché ti svuota? Svuotando perché tu la domenica non desideri più.
Quindi
quando tu desideri una bella macchina e lì provi, stai sognando la bella macchina, il giorno in cui tu la puoi comprare, hai capito? È lo spillino, capito, nel pallone gonfiato, hai capito? Che ti svuota tutto. Perché non riesci più a desiderare. Allora dico, una componente essenziale della pienezza è il desiderio.
È proprio fondamentale.
È fondamentale, tu capisci? Tanto vero che ho provato tra sabato e domenica, è evidentissimo. Quindi il desiderio è componente essenziale della gioia.
Per quello che in effetti come battuta non mi veniva da dire la pienezza è quando non hai più il desiderio, ma nel senso che l'hai realizzato, non nel senso buddista, ma nel senso che l'hai realizzato.
Perché, come dico, il giorno che tu ti realizzi tu ti sfumi, capisci? Ma allora bisogna arrivare a quel desiderio eterno? Ma se tu sei un desiderio di una cosa, tu desideri una cosa in quanto ti manca, allora qui siamo in perdita.
È vero.
Non ce l'hai. Uh-huh. Allora com'è che provi gioia quando non hai una cosa? O provi gioia quando hai la cosa?
Perché siamo contrallacciati.
Dove?
È novità.
Ma se l'uomo è passione di assoluto, realizza il suo desiderio nell'assoluto, no, l'assoluto è inesauribile, perché Dio è infinito, è un assoluto, per cui il desiderio può continuare a sussistere in quanto è Dio principio.
Cioè, devi arrivare ad essere desiderio e nel tempo
avere la
cosa a disposizione.
Ma con Dio, la passione d'assoluto che è nell'uomo, quando questa passione d'assoluto, pensiero di Dio puro, si viene a essere rigenerata, conosce che viene da Dio questa sua passione, e siccome Dio è infinito, eterno, assoluto, è inestinguibile questo desiderio, perché il desiderio intanto è generato da Dio, perché partecipando alla generazione del figlio, questo desiderio nasce
se
poco, da
se
Dio.
Se noi portiamo, lui parla di la pienezza della mia gioia. Qual è la pienezza della gioia del figlio di Dio?
È che lui riceve, conosce il padre, e conoscendo il padre conosce se stesso.
Eternamente generato.
Hai capito?
E quindi vuol portarci in quella gioia lì.
Nel suo desiderio, lui è desiderio, lui è pensiero di, ma è questo pensiero che si trova sempre e abita nel seno del padre, che si riceve dal padre. Il nostro desiderio parte da noi e resta sempre frustrato ed è frustrante. Mi capita tanto, è vero che si arriva a dire sopprimiamo il desiderio e l'uomo trova la felicità, hai voglia, e capisci? Ma il giorno in cui invece il nostro desiderio nasce dal padre, dal tuo principio, mi capisci? Resta desiderio, ma nel senso tempo tu hai a disposizione il principio di quel desiderio, stesso.
Avevi spiegato sul tempo quando avevi detto per questo il padre mi ama, perché offro il marito, il mio pensiero al padre per ricevere un nuovo,
per ricevere
continuazione dal padre. Ho fatto anche l'esempio della caramella che la mamma dà al bambino, poi se la fa dare perché così ha la caramella più il pensiero, no?
Certo,
quindi
certo.
Questo pensiero che nasce da si riporta al padre per certo. Riceverlo sempre nuovo, in quanti
sempre nuovo, sempre parte. Nuovo. E questa sicurezza di riceverlo sempre nuovo.
Che dà la pienezza di gioia.
Giovanna.
Sabato scorso abbiamo visto che perché abbiano in se stessi
in se
la pienezza, quindi abbiamo detto la giustificazione, la pienezza è nella pienezza.
Cioè se tu non hai in te stessa, tu hai sempre distante da te, mi capisci? Quello che risponde al tuo desiderio è distante da te, e quindi crea sofferenza. Tu ami una persona, ma quella persona lì è distante da te, tu soffri, mi capisci? Perché? Perché non puoi vedere le cose dal punto di vista dell'altro. Quando tu puoi vedere, tu puoi essere con una persona anche vicinissima, mi capisci? Non poter vedere il pensiero che l'altra ha, tu soffri. Allora possiamo lì capire se sofferenza e privazione, in cosa sta la pienezza. Riesci a vedere?
Sì, sì, la pienezza sta nel vedere le cose come vede l'altro.
Come vede l'altro.
Come vede l'altro.
Come vede l'altro. Capisci? Nel potere, perché nel vedere le cose come vede l'altro c'è la perfetta unione, e nella perfetta unione c'è... Il figlio vede tutte le cose come le vede il padre, e lì c'è la pienezza della sua gioia, poter vedere le cose come vede l'altro. Ma per poco che tu sia con un altro, e quest'altro non lo puoi smentire, ma non riesci a vedere le cose come vede l'altro, tu sarai sempre in perdita, in situazione, capisci, di mi manca questo, perché tu vivi nell'altro, ognuno di noi vive in un altro, mi capisci, volente o nolente, ma si vive un altro. Per cui noi vivendo e vediamo quello che l'altro ha, io vorrei vedere, avere anche la, per vedere quello che l'altro ha, mi capisci? Non ce l'ho e quindi soffro. Allora, portando le estreme conseguenze, portando cioè, nella vita dell'essere assoluto, di Dio, poter vedere le cose dal punto di vista di Dio, lì tu trovi la pienezza che ha il figlio.
Lì io il desiderio è realizzato, ma no, spento. Cioè,
non spento, non spento, no, perché nasce in continuazione, però ha la sicurezza. Hai capito? Ha la certezza di poter vedere il cuore dal punto di vista dell'altro, quindi questa perfetta unione, che è pienezza di felicità, capisci? La felicità sta nel poter vedere il cuore dal punto di vista dell'altro, di colui che io amo, di colui dal quale che mi pensa, che mi vuole, perché il figlio è pensato dal padre, ma si può correre il rischio che il figlio che è pensato dal padre non possa vedere quel che il padre pensa. Il poter vedere quel che il padre pensa, poi si può dire vedere se stesso, pensato dal padre, lì ha la pienezza della gioia, perché si vede in continuazione il padre che dice tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E lì è la sua pienezza, e che è anche la nostra pienezza, non so, capito Marisa?
Ma io pensavo dunque, questa pienezza per assurdo è un vuoto, no? Cioè, svuotare per farsi riempire, no? Perché
certo.
Il desiderio.
Certo, però non basta il vuoto, evidente.
Non spento io
.
Cioè il desiderio realizzato ma non spento, cioè non riesco
sì,
a
sì, sì, sì. Dunque, che ci sia questo vuoto, però, questo ci fa capire che nel pensiero del nostro io noi ci impediamo la pienezza della gioia. Noi nel pensiero del nostro io tendiamo a raggiungere la pienezza della gioia, mi spiego, ma essendo proiezione del pensiero del nostro io, è proprio lì noi ci rendiamo impotenti, incapaci a ricevere, perché il nostro io è già, in quanto parte, ha il suo desiderio parte dall'io, fino a che le cose partono dal nostro desiderio dell'io, si trova nell'impossibilità di ricevere la soddisfazione di questo desiderio. Non so, nel cielo di Dio, le anime sono felici perché? Perché non pensano a se stesse. Non si può entrare nel cielo di Dio pensando a noi stessi. Lo capisci questo? Ecco, quindi, allora, se tu non puoi dimenticare te stessa se non hai un altro a cui pensare. Però quando pensi in un altro, ti senti in perdita, nel senso che non riesci a vedere le cose dal punto di vista dell'altro. Quindi fino a che tu pensi a te stessa e i tuoi desideri partono da te stessa, tu ti senti nell'impossibilità di ricevere la gioia dell'altro. Perché tu vorresti che l'altro fosse come vuoi tu. C'è una proiezione del pensiero del tuo io. Ed è quello che ci rende infelici. Noi, nel pensiero nostro io, noi vorremmo sempre possedere l'altro. O cioè, vorremmo che l'altro fosse come vogliamo noi. Al punto estremo, noi vorremmo che Dio fosse come vogliamo noi. E questo ci rende impotenti a ricevere Dio. Dio, noi non possiamo ricevere nel pensiero dell'io. La tazza è piena. Quando io penso a me stesso, la tazza è piena. non posso riempirla con il pensiero di un altro, posso strumentalizzare l'altro. Allora, più noi pensiamo noi stessi, più noi tendiamo a far servire l'altro al nostro io. Se non riesco a strumentalizzare l'altro, io sono in perdita, io soffro, perché non riesco a far servire l'altro come vorrei io, cioè non riesco ad improntare l'altro nel pensiero mio io. Ma lì io sono tutto in perdita, la partita è persa fin dall'inizio, perché il mio io non è l'assoluto, il mio io non è il creatore, e io non riuscirò mai a sigillare, a mettere il mio sigillo sugli altri. Non riuscirò mai a fare gli altri come voglio io. E quindi sarò eternamente insoddisfatto. Il giorno in cui io, dimenticando me stesso, vedo le cose dal punto di vista di Dio, colui che fa tutte le cose, lì ho la possibilità di realizzare il pensiero. Lì si realizza. Perché quello che viene da Dio si realizza. Quello che viene dal mio io non si realizza. Quindi il pensiero mio io è un principio di insoddisfazione. È di insoddisfazione eterna. Perché non riuscirà mai a realizzarsi, perché in tutte le cose, in tutte le creature, si realizza Dio, non si realizza il mio io. Quindi se io vivo per rendere il mio io assoluto, cioè per metterlo al centro di me stesso o degli altri, certamente io perdo la partita, perché il mio io non è il centro né di me stesso né degli altri, io vado verso il fallimento. Mi spiego? Ora, soltanto colui che è creatore di tutte le cose, quindi il mio io non è creatore, soltanto colui che è creatore di tutte le cose, quello, mi spiego, riesce a informare tutte le cose di sé, e riesce quindi a giustificare tutte le cose. Ecco per cui il pensiero del mio io va superato. Ora, superando il pensiero del mio io, allora cosa succede? Che incomincio a vedere le cose dal punto di vista di Dio creatore, e lì ho la possibilità adesso di entrare nella verità, lì ho la possibilità di capire. Lì il desiderio di Dio, che parte da Dio, si compie. E allora, a quel punto lì, desiderando soltanto quello che vuole Dio, quindi dimenticando noi stessi, non si è più invidiosi degli altri, non si vuole più che gli altri siano in modo diverso da come vorremmo noi. A questo punto qui, vero? Ecco che si esaurisce tutta questa passionalità che è provocata dal pensiero del nostro io. Perché nel pensiero nostro io, dico, succede questa passionalità in quanto noi vorremmo che gli altri fossero come vogliamo noi. In un modo o nell'altro, poco o tanto, vogliamo sempre che gli altri siano come vogliamo noi. Si catena questa passionalità che ci rende infelici. Ma dove invece noi vogliamo le cose secondo Dio, tutte le cose sono secondo Dio, mi capisci? Quindi lì si realizza, e in quanto si realizza quello che noi desideriamo, cioè le cose dal punto di vista di Dio, ecco lì, in questa realizzazione c'è la gioia, c'è la felicità. Non so se è seguito.
Bruno. Ma nel pensiero del nostro io noi desideriamo ricreare la realtà, cioè rifare la realtà.
Secondo il nostro io, però.
Nel pensiero del nostro
io. E cosa vuol dire secondo il nostro io? Vuol dire che noi vogliamo che il pensiero del nostro io sia posto al centro della nostra vita e della vita degli altri. Basta che ci sia un punto solo che non entri e non sia subordinato a questo centro, che quello crea tristezza, perché non vedo le cose in questa unità.
E quindi, appunto, nel pensiero del nostro io la gioia non sarà mai piena, perché la realtà non la facciamo noi, non coinciderà mai il nostro principio di realtà.
Quindi saremo sempre contraddetti.
Saremo sempre contraddetti da un altro principio di realtà.
Allora diciamo che la contraddizione è il motivo di infelicità. La contraddizione è il vero motivo di infelicità, quindi di vuoto, è perché io che sono vissuto tutto per, a un certo momento della mia vita, io trovo che tutto mi contraddice, vuoto, sì. La mia vita è servita a niente.
Però spesso è stato detto che l'uomo cerca Dio, tutti cercano Dio, quindi che l'oscuro oggetto del desiderio di ogni uomo sia poi questo essere che è Dio.
Sì, ma si sbaglia luogo.
Che è Dio, si sbaglia luogo.
Si sbaglia luogo.
Allora dicevo.
E sbagliando l'uomo tu crei l'infelicità.
L'oggetto ultimo, l'oggetto, il solo oggetto reale del desiderio è l'essere. Il figlio allora diventa puro desiderio dell'essere.
E il pensiero dell'essere.
Il pensiero dell'essere. Ecco, volevo chiedere. Si può dire anche, cioè, che rapporto c'è tra pensiero e desiderio? Il desiderio è veicolo del pensiero. E la vita stessa del pensiero, che rapporti vi sono fra
desiderio? No, pensiero e desiderio è la stessa cosa, cioè portata nel pensiero dell'io, no, cioè, è chiaro, nel pensiero del nostro io, vero? Perché c'è una frattura, vero? portata, nel puro pensiero, cioè nello spirito, mi spiego, il pensiero è desiderio. Desiderio che cosa? Desiderio di vedere se stesso figlio di, opera di. Faccio un esempio, se tu fossi tutto pensiero e guardassi soltanto un albero, il tuo desiderio sarebbe di vederti figlio dell'albero. Capisci questo, no? Ecco. Ora, il pensiero di Dio, che è figlio di Dio, contemplando il Padre, conosce se stesso conseguenza. Quindi, come pensiero è desiderio di conoscere se stesso come figlio del Padre. Per cui noi tendiamo, ecco per cui noi tendiamo, capisci, a farsi figli di ciò che amiamo.
Infatti il Signore ci dà il segno della procreazione associata al desiderio.
Già. A livello del... ma sono segni, nel campo dei segni.
Desiderio e generazione.
Si capisce, nel campo dei segni. Sempre... nel campo dei segni.
Ma questo nostro, nel pensiero dell'io, in fondo tutti cercano, desiderano essere qualcuno, desiderano essere certo, qualcuno. Se vuoi, vai a...
Quanto ti desideri essere qualcuno?
Fanno tutto quello che fanno, tutto quello che vogliono. Cercano di essere qualcuno.
Tutto il progresso del mondo improntato, la molla, diciamo, il mondo, industria, economia, eccetera, è sempre questo, il pensiero dell'io che tende a...
Però questo io, anche nel pensiero dell'io, si cerca sempre un tu, perché la persona è relazione, quindi anche nel pensiero dell'io, tutti gli sforzi sono quelli di entrare in relazione con un tu che sia persona e che ci faccia essere, ci comunichi qualcosa di sé, cioè ci faccia essere questo tu. E tutto quello che si fa in fondo è un mezzo per arrivare a quest'altra presenza.
Sì, perché quel tu per me è un altro, mi capisci? E se io sono pensiero mio io, io resto attratto dal tu perché sono attratto dal desiderio di subordinare l'altro a me, nel pensiero dell'io. Nel pensiero dell'io, capisci? La passione è quella che si scatena, ma anche tra marito e moglie, anche tra persone che si dicono io ti amo, ti amerò, fino a, ti servirò, stai tranquillo, è tutto stato un conflitto. È sempre un cercare di improntare l'altro di se stesso. C'è soltanto Dio che ci insegna veramente ad amare. Soltanto in Dio, soltanto da Dio noi impariamo veramente l'amore. Altrimenti è tutta passione di possesso. Tutto quello che noi chiamiamo amore è tutta passione di possesso. È inutile che ci illudiamo. Perché è proiezione dell'io.
Ma questo desiderare di essere qualcuno, che cosa traduce in fondo? Visto che poi la spinta è non dimanare...
Perché noi non siamo qualcuno. Perché noi non ci conosciamo. E allora noi tendiamo per essere qualcuno, noi abbiamo la sensazione di essere qualcuno se io su questo tavolo riesco a fare un bello scarabocchio. Sono qualcuno, mi capisci? Perché sono riuscito a su una cosa anonima, a mettere l'impronta di me. Ora, chi importa di me su questo tavolo, oppure su un'azienda, oppure su uno Stato, su una nazione, su una politica, mi spiego, su un'istituzione, oppure non solo su una famiglia, eccetera. È sempre questa proiezione dell'io che tende, capisci, per avere la sensazione di essere lui che non è, perché Dio solo è. Allora abbiamo queste due grandi predicazioni: o io predico Dio e dico tu solo sei, ma allora devo portare queste estreme conseguenze, mi capisci? Altrimenti necessariamente devo predicare me stesso. Ma come, in quale modo io predico me stesso? Tendendo a possedere. Quindi si scatena la passione di possesso, non è più amore questo, mi capisci? Ora, tendendo alla passione di possesso, cioè tendo a possedere l'altro, che poi dopo sia marito, sia moglie, eccetera, sia un figlio, ma è sempre una passione di possesso, tendendo a possedere l'altro, io mi apro la via del vuoto e del fallimento, della disperazione, dell'angoscia, perché l'altro non sarà mai, l'altro è di Dio, non è mio. Per cui, dopo tutti gli sforzi che io ho fatto,
perché che si desidera possedere l'essere dell'altro,
ma si capisce che io mangio l'altro, perché io non sono essere, ho bisogno di mangiare l'altro, mi capisci? Solo che dopo tutto lo sforzo che io ho fatto per cercare di improntare l'altro, io mi trovo certamente l'altro che mi dice io non posso essere tuo. A quel punto lì tu capisci, tu subisci il crollo, tu dici è fallito tutto. Perché mi serviva per quello, per fare mio quello, l'altro a un certo punto apertamente dice non posso essere tuo, io sono di un altro, è finito. Ora evidentemente, e tu vedi che è tutto un problema di intelligenza, ecco, cioè non affermare te stesso, riconosci che non sei tu il creatore, certissimamente non siamo noi il creatore, e allora sii coerente, se tu non sei il creatore non metterti al centro né della tua vita né della vita degli altri. Impara a guardare le cose dal punto di vista di colui che è creatore.
lì impari veramente ad amare. Impari veramente ad amare perché impari non più a sottomettere l'altro a te, ma impari a rispettare la persona dell'altro. Che sia un bambino, mica sia appena nato, che sia un vecchio, ma tu rispetti, hai capito? Perché ecco lì il vero amore, non improntare in te l'altro. Quante volte ho visto gente che tende ad aiutare i poveri e li manda i cronici. Mi capisci? Ma quello è un'impronta del nostro io, se li togliamo di mezzo così, capisci, abbiamo meno la vergogna noi, li abbiamo sistemati, e tanto abbiamo tolto loro la libertà, mi capisci? Hai tolto il bene maggiore, capisci? Hai soffocato. Quindi questo non vuol dire amare l'altro. Quando tu ami, vero, cerchi di aggiungere a quello che l'altro ha, qualche cosa di più, e questo è servire. Non è invece togliere qualche cosa per farlo come, secondo i tuoi istituti.
Quello che l'uomo chiama amore in ultima analisi è...
Ecco, per questo è così, soltanto Dio, solo Dio ci insegna a pregare e solo Dio ci insegna ad amare. Perché soltanto con Dio, e in quanto teniamo presente Dio, noi rispettiamo l'essere dell'altro, non mangiamo l'essere dell'altro, mi capisci? Ma rispettiamo l'essere dell'altro, e quello diventa amore. Non improntiamo l'altro in noi stessi, ma aiutiamo l'altro a capire, il vero servire è aiutare a capire l'altro. Capisci? Ad attingere alla verità, non a imporre la nostra verità, ma a aiutare l'altro a capire la verità. In modo che lui abbia in se stesso la sorgente, capisci, della verità, qui la sorgente della sua gioia, e quello è l'opera del Cristo. Quello ci insegna veramente ad amare.
Aiutare l'altro a capire che
si capisce. Quindi non essere domatici, cioè non imporre l'altro, mi capisci, quello che tu magari hai capito, non imporre l'altro, ma aiuta l'altro, capisci, ad arrivare a capire. Quello è il vero servizio.
Certo. Quindi la pienezza in Dio è desiderare da Dio ciò che Dio, conoscere Dio e poterlo vedere in tutto.
Da quindi Dio, vedere da Dio.
La pienezza quindi, perché si rinnova continuamente.
Perché detto, vedi, la sorgente della grande infelicità, quindi del vuoto, eccetera, è il pensiero del mio io. E certamente tu hai pensato tuo io, tu non puoi entrare nel cielo di Dio, nel cielo della verità. Assolutamente resti fuori, non puoi entrare. Ora, tutti coloro che sono con Dio è perché hanno superato il pensiero nel loro io. Ecco per cui loro sono felici. Possono avere tanto, possono avere poco, non interessa niente. A loro non interessa avere. Non interessa niente. Loro trovano la gioia di tutto quello, non di quello che loro hanno, ma di tutto quello che hanno gli altri. E la gioia è piena, mi capisci?
Sì, perché anche da quello che hanno di più ricevono, perché vedono
ma sì, vedendo l'altro tempo. Molto di più, Signore, come sei grande che hai dato tanto a quell'altro, non ti resa, perché tu non pensi a te stesso. Quindi tutta la nostra felicità è perché noi pensiamo a noi stessi. L'altro ha quell'abito rosso, io non ce l'ho, allora lo metto a piangere perché io non ce l'ho l'abito rosso, mi capisci? Ma è tutto un confronto, hai capito? Tutto questo è tutta una produzione dell'io. Ma dove il tuo io è stato superato? È superato per la gloria di Dio. Ma tu provi gioia, felicità, non soltanto da Dio, ma da tutto ciò che Dio fa e da tutti i regali che Dio fa a tutti, non soltanto a te, ma a tutti. Sei felice che gli altri abbiano tanto e che tu magari abbia niente, ma tu sei felicissima che gli altri, perché tu vivi di quello che Dio dà a tutti.
A quel punto non vedo quello che non...
Esatto, perché non pensi a te stessa.
Anzi, e come qui,
a tutte le dimensioni, al cielo di Dio, si è felici, mi capisci? Uno può avere tanto, uno può avere poco, stai tranquillo che non c'è nessuno che invidi l'altro.
Tanto è di tu, no.
Siamo noi che ci hai capito?
C'è la vita, continua.
Già.
E chi ha tanto neanche dice io più dell'altro.
Ma perché? Non pensa a se stesso, non dice io, perché vede tutto come dono di Dio, perché parti da Dio. Parti da Dio e vedi tutto da Dio, mi capisci? Il grande errore è quello di avere il pensiero nostro io come punto di riferimento, è lì la grande fregatura. Che ci creiamo all'inferno, mi capisci? Che è un inferno questo, eh?
Quindi... Sì, però non è questione di... Io sono vestita di rosso, altri vestiti di nero. Ci sono cose molto più...
Vabbè, scusa, tanto...
No, dico No, dico cose esteriori, così può capire.
No, cioè, tutto.
Magari andare e l'altro no, insomma...
Tutto.
Ci sono delle cose profonde.
Se tu parti da Dio, guarda, tutto un capovolgimento, ed è tutta... E lì è lì il paradiso.
Sì, comunque questo volevo dire, hai detto che le anime appunto in paradiso non pensano più a se stesse.
Ah, certamente, a te non posso entrare.
Ecco, se non pensano più a se stesse non sono più desideri, il loro desiderio è svanito, perché se non... Si sono morte
sono desideri di Dio.
Ecco appunto, cioè il loro desiderio nasce da Dio.
Nasce da Dio, certo, è lì, ma tutto nasce da Dio, Dio è il principio di tutto.
Sì, sì.
Dio è il principio di tutto. Io l'ho già ripetuto 1000 volte, sono l'altro giorno, ma
l'ho sentita.
Differenza tra l'inferno e il paradiso. Cioè l'inferno, la tavola riccamente imbandita, tutti ogni di Dio, eccetera, e tutti i magri, tutti digiuri che non riescono. Perché l'unico modo per poter prendere il cibo è una forchetta di 2 metri. E uno che fa che due metri non riesce, capisci, a mangiare, e tutti lì, con tutto questo ben di Dio, nessuno riesce a mangiare, tutti stanno morendo di fame. Paradiso, la stessa cena. Paradiso, la stessa cena, la stessa tavola, tutto imbandito, tutto quanto, tutti felici, tutti rubiconti, tutti che stanno bene, perché sempre la stessa forchetta, eccetera. Solo che uno prende la forchetta e la imbocca l'altro, è tutto lì, mi capisci?
Non l'avevo mai sentito,
cioè,
però,
non mi sento io. No, per far capire che l'animo proprio dell'inferno e del paradiso non è dato da differenza situazione ambientale, è dal pensiero dell'io. Se io penso a me stesso, io non riuscirò mai a mangiare.
Certo, certo.
E ma se penso all'altro, l'altro pensa a me.
Forse sono stati un pochino intelligenti, vedendo gli altri in paradiso facevano la stessa cosa, no?
Problema di intelligenza. Problema di intelligenza. Problema di intelligenza. Finito?
È sempre il problema questo desiderio che deve nascere da Dio.
Deve nascere da Dio. Dio deve essere la fonte di tutto. Tu capisci, il desiderio che nasce dall'io è un desiderio sbagliato, è una proiezione di assoluto che parte da ciò che non è assoluto. I nostri desideri sono tutti errati, e perché il vero desiderio deve nascere da Dio. Allora sei figlia di Dio, come pensiero, come desiderio, sei figlia di... Allora quello si realizza. Ecco. Il desiderio che parte da tuo non si può realizzare. È come se dicessi Dio non esiste, non si può realizzare, mi capisci? Io voglio che Dio non esista, lo vuoi dire a parole, o puoi anche dire a parole Dio non esiste, ma lui continua ad essere lì, come se io dicessi 2 più 2 fa 5 e continua ad essere lì, 2 più 2 fa 4. Il nostro desiderio non modifica la verità e non può modificare la verità, e io resto scornato dalla verità. Perché quando dico, ma io vorrei che quello fosse azzurro, quello continua a essere rosso e mi ride addosso, perché no, hai capito?
Quindi la differenza proprio del desiderio che nasce dal mio io o da Dio è che il mio desiderio non può essere esaudito.
Già, no, non può essere esaudito perché è contro la verità. Insomma, se io dico io sono il centro del mondo, ma tutti si mettono a ridere.
Sì.
Mi capisci? Perché io non faccio proprio niente, non riesco a fare nemmeno il filo d'erba.
Sì, sì. Ma quello che nasce da Dio non mi fa fare esperienza di mancanza di... Anzi,
no, anzi, ecco, anzi, quello che viene da Dio, quello si realizza, è tutta una realizzazione, si realizza.
Quindi io provo
mentre invece tu, nel pensiero del Dio, tu sogni cose che non si realizzano e sai, per cui resti disperata, perché sai che non si possono realizzare, non si possono realizzare.
Ho la certezza che vengono
realizzate. Hai certezza che si realizza.
E quindi,
ora, il fatto, guarda che anche se immediatamente non si realizza, il fatto che tu hai la certezza che si realizza, già quello ti riempie di gioia. Ti dà gioia. Quello viene da Dio, perché è fondato, capite, sulla verità di Dio. Fondato sulla nostra verità, hai capito, quello è fallimento. Ma sulla verità di Dio è fondato, capisci? Rosanna.
Desiderando Dio si pensa Dio. Pensando Dio si desidera.
Si guarda le cose dal punto di vista di Dio. E siccome tutte le cose in realtà sono secondo Dio, guardando secondo Dio, tu hai... Teresa.
Dice... Ma ora vengo a te.
Sì.
E questo dico nel mondo affinché abbiano la pienezza della mia gioia.
Sì.
In se stessa. Quindi, il sapere che Cristo lo dice perché noi abbiamo la pienezza della gioia.
Cristo
è ritornato al Padre.
No, non è quello. Lui dice, adesso io non sono più con loro.
Sì.
Dico, bene, vengo a te. Io queste cose le dico ancora affinché essi abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Siccome non hanno più, prima avevano in me la pienezza della gioia, vivendo con me, vedendo le cose come le dicevo io, mi spiego, eccetera. Ecco, la luce che riceveva dava loro gioia. Ma adesso io vengo a te, per cui non hanno più me. Allora io dico queste cose a loro affinché essi abbiano non più in me, ma in se stessi, la pienezza della mia gioia, la gioia di Lui nel Padre e dal Padre.
Però che cosa le dice?
Eh?
Che cosa le dice? Adesso io dico
tutte queste cose qui, per cui Lui conduce, perché Lui sta affidando le anime che l'hanno seguito, le sta affidando al Padre. Le sta affidando al Padre. E quindi affida loro al Padre, perché Lui non è più con loro, allora le affida al Padre affinché loro possano avere dal Padre quello che Lui ha, quelli che loro avevano prima da Lui, adesso Lui non c'è più, allora le affida al Padre perché loro possono avere dal Padre quello che Lui ha, e quello che Lui ha dal Padre è la pienezza, così la pienezza della sua gioia, affinché si abbiano in se stessi adesso questa mia gioia. Eh?
E quelle che ha detto prima.
Sì, quello. Tutte quelle cose che sta dicendo adesso, in questo capitolo 17, le cose che sta dicendo adesso, le sta dicendo affinché essi affidati al Padre, possono ricevere dal Padre quello che io ricevo dal Padre. Capito? Perché li affido al Padre? Evidentemente perché se lui non li affida al Padre, loro non possono ricevere lo Spirito di verità. Se io non vado al Padre, lo Spirito di verità non può venire in voi. Allora lui li affida al Padre perché lo Spirito di verità viene soltanto dal Padre. Lui ha lo Spirito di verità che viene dal Padre, affinché loro abbiano anche in se stessi quello che io ho in me stesso.
Quindi la pienezza della gioia per me sta in questa unificazione di tutti i miei pensieri in un unico pensiero, nel pensiero, perché a quel punto si realizza l'unità, si diventa una cosa sola con Dio e si ha la consapevolezza di una presenza che non ti abbandona mai.
La pienezza della gioia sta nel poter vedere le cose come le vedi l'altro. Sì. Sta nel poter vedere come
le vedi l'altro. Una cosa
noi siamo tristi in quanto non riusciamo o a improntare l'altro di noi o a vedere le cose come le vede l'altro.
Sì. Tutto ma lì. Facendo
perché non possiamo annullare le cose.
Sì, però quando Dio realizza quest'unità in noi, tra lui e noi.
Ma l'unità è una conseguenza. Sì. L'unità è una conseguenza.
L'unità di pensiero. L'unità allora si vedono le cose nello stesso modo.
L'unità è una conseguenza. È una cosa del vedere le cose allo stesso modo. Non è che essendo uno vediamo le cose. No, vedendo le cose allo stesso modo si diventa uno. Non Pinuccio.
Mi viene in mente quello che tempo dietro hai parlato, quando proprio nel capitolo primo, quando Gesù dice
tanto tempo dietro,
tanto tempo dietro.
15 anni fa,
no, di più. Dove dice dalla pienezza di lui noi tutto abbiamo ricevuto e grazia su grazia. Allora avevi parlato
qual di qual è sta pienezza di
avevi
lui?
Parlato di due pienezze in quel tempo là, c'è la pienezza del Verbo e la pienezza della Vergine. La pienezza del Verbo è colui che parla, che dona, e la pienezza della Vergine è la pienezza di ascolto, quindi la capacità di ricevere tutto Dio.
Sì, ecco.
Quindi questa pienezza ci fa una cosa sola, cioè perché la capacità di ascolto, lo svuotamento completamente di noi stessi, la totalità di ascolto è capacità di ricevere tutto Dio.
Tu sei capace di ascoltare in quanto si fate capaci di vedere le cose dal punto di vista dell'altro, ecco. Capisci?
Uno svuotato per di cui, se stesso, ecco, si porta dal punto di vista dell'altro.
Per cui la pienezza del creatore diventa quella pienezza del figlio, mi capisci?
Ecco, si fa una cosa solo col figlio. Certo. Maria piena di la pienezza di grazia. Poi c'è un tutto
capacità
un capitolo,
di ascolto, sì.
C'è tutto un capitolo sul libro Tempo di Maria sulla pienezza di grazia. Poi mi è venuta in mente anche un'altra frase di Gesù che a questo riguardo, che dice chi viene a me non ha più fame e non ha più sete, chi crede in me non ha più sete. E avevi spiegato che è così, perché come anche nel capitolo 4 con la Samaritana, no? L'acqua che io darò diventerà una sorgente di acqua viva, zampillante in vita eterna. Sì. Cioè abbiamo a disposizione nostra la sorgente. Per cui più hai sette, ma più hai tutta a disposizione, più non patisci la privazione.
Non patisci.
Perché avendo a disposizione, anzi più desideri, più hai. Sì. Ecco.
Della mia gioia, la mia gioia. Nino?
Non ci può essere altro che gioia in chi ritorna al Padre che è colui che eternamente lo genera. E noi, andando al Padre come Lui ci affida, riceviamo la possibilità di essere eternamente generati come figlio dal Padre, di provare la stessa gioia che prova il figlio. E crede in me.
Io se fa differenza tra gioia e tristezza, come la definiresti? E l'uomo è un essere profondamente triste.
La tristezza dell'uomo è quella,
anche quando fa
è quella di non sapere chi è. Io penso che proprio il problema più grosso è questo. L'uomo è uno sconosciuto a se stesso e non riesce a capire niente.
Allora urla.
E, urla. Tutto.
Perché crede, più urla più dice conosce se stesso.
Va a provare. Va a provare in India, va a provare in Africa, fa tutto quello che vuole e alla fine non conclude niente, è più confuso di qui.
L'altra sera parlavamo del cane che si gira a prendere la coda. Tu pensi siamo miliardi di tutti che si girano a prendere la coda.
Sì, sì, sì.
L'importante è andare avanti, la coda ti viene dietro.
Ma ne vedi proprio tanti che sono lì che si girano intorno e non concludono niente, non possono concludere niente. Perché perché non hanno il principio.
Certo. Franco.
La luce è fonte di gioia, cioè capire è gioia.
Capire gioia.
Quindi la tristezza è non capire chi è triste e chi è privo della luce.
Certo.
La tristezza. E questo di avere in noi stessi, perché la luce è un rapporto, si è detto, si capisce quando si riferisce, si può vedere una cosa, detto nella sua causa.
Certo, vedere la cosa dal principio.
Dal principio, parlando così, che abbiate in voi stessi e che noi non la cerchiamo più fuori.
Quindi che abbiate in voi stessi il principio. Il principio, cioè il padre.
Il padre è il principio di tutto, è il principio anche del figlio, quindi quello
è certo. Quindi tu hai il principio di tutto, avendo il padre in te, tu hai il principio di tutto, il che vuol dire che in potenza è la potenza di ogni luce, non c'è più oscurità, è il principio della luce a disposizione, ecco la sorgente di vita eterna.
E già su questo pensiero è gioia, perché ma è questa certezza, questo già non si è ancora, però già sapere che sia.
Il sapere che, ad esempio, siamo fatti per questo, siamo fatti per la luce, e questa luce è a disposizione, è questione di maturità. Già questo è un motivo di grande fiducia, di grande gioia.
Prima con qualcuno hai detto così, il nostro desiderio che nasce da Dio.
Certo, deve nascere.
Questo desiderio se nasce che deve nascere da Dio. Sarebbe desiderio, hai detto che nello spirito pensiero e desiderio sono la stessa cosa.
Certo.
Quindi questo che nasce da Dio.
Come verità d'amore coincido.
Sì, sarebbe il nostro io che nasce da Dio, l'io nuovo che nasce da Dio.
No, prima di tutto è il pensiero di Dio, il pensiero di Dio. Il tuo io,
no, perché hai detto
il tuo io, se tu entri in contatto con Dio, il tuo io te lo devi dimenticare, se non lo dimentichi sei fallita, niente da fare.
Perché l'io, un io nuovo che nasce da Dio.
Nasce, se nasce da Dio, deve nascere da Dio, non nasce da te. Quindi se tu ti preoccupi del tuo io che nasca da Dio, stai fresca.
Il desiderio che nasce da Dio non è lì.
Ti devi dimenticare, devi vedere le cose da Dio, quindi è Dio che le fa, devi vederle, devi contemplarle da Dio.
Ma anche questo desiderio che deve nascere da Dio non mi deve interessare che nasca da Dio?
Scusami, se tu guardi Dio, tu guardi quello che opera Dio, quello che viene da Dio, non ti deve interessare altro, perché altrimenti vuol dire che tu hai tre desideri.
Il desiderio che hai detto prima era quello, non era soltanto una verifica.
Maria? Defina?
Come la gioia del figlio e la volontà del padre, sentirsi in comunione con lui. Ora questa volontà ce la trasmette a noi, e allora noi possiamo provare gioia proprio, gioia e comunione. E comunione con...
Ma il discorso diventa lungo, perché... Noi corriamo il rischio di fare tante parole su questo, capito? Il figlio, ce la facciamo da parole. Il figlio, per darti la possibilità di questa comunione, ti porta al padre, ti affida al padre, in modo che tu, personalmente, tu, dal padre, possa ricevere quello che... Mi capisci?
Sì,
quello che, non è lui che ti direttamente ti dà, no, lui forma in te, ecco, forma in te la possibilità, la capacità, di poter guardare quello che lui guarda, di poter attingere quella sorgente a cui lui attinge, mi capisci? Per cui tu possa avere in te stessa, non in altro, ma in te stessa, mi capisci? La sorgente della sua gioia.
E guardando
da lui, che poi dopo lui ti farà vedere che forma una cosa sola, che tu parte, ma viene tutto da Franco.
Hai detto nel cielo di Dio pensiero e desiderio coincidono. Ecco, pensiero di Dio. Io ho un pensiero, mi faccia pensare a Dio, ho un desiderio, Dio desidera in sé.
No, Dio è pienezza di sé, quindi è piena soddisfazione di sé. Dio non ha bisogno di altro, Dio è assoluto.
Però hai detto il desiderio di Dio è...
Il desiderio è nel pensiero e desiderio coincidono. Pensiero e desiderio, cioè il figlio...
Ma questo desiderio non è generato da Dio?
Si capisce, ma è il pensiero, no, è il pensiero. Cioè il figlio come pensiero... contempla il padre, e questo è il desiderio, contempla il padre, per vedere quello che il padre opera, perché vedendo come il padre opera, cioè, vedendo come il padre opera, lui scopre se stesso, cioè dove c'è l'uno e il due, è il due, il desiderio dell'uno, non so se rendo l'idea, per la passione di unità che c'è, in Dio e in tutta l'opera di Dio, dove c'è il due, c'è il desiderio dell'uno. Per cui il due ha bisogno di vedersi generato dall'uno, giustificato nell'uno. Quindi il pensiero di Dio, che è pensiero di Dio, contemplando il Padre, vede quello che il padre fa, quindi vede se stesso come opera del padre. Dico, questo è desiderio. Non è desiderio passione, mi capisci, come ce l'abbiamo noi. Noi subiamo un desiderio, perché siamo creature, subiamo. In Dio non c'è, Dio non subisce, mi capisci? Però il figlio di Dio, lui stesso, capito? Desidera, uso il termine desiderio, che è improprio in Dio, ovviamente, ma come pensiero di, desidera vedersi generato da, come pensiero di. Lui si conosce, non conosce se stesso, conosce se stesso come figlio del padre, come figlio del padre. Lì sta il desiderio, mi capisci?
Desidero riconoscersi nel principio.
Nel principio, è dal principio. Per cui lui partecipa, riceve dal padre quello che è il padre stesso. Per cui il padre è nel figlio, il figlio è nel padre, mi capisci? Ma proprio per questo, perché il figlio riceve tutto dal padre, se stesso riceve dal padre, è figlio del padre, anche come conoscenza, eh? E noi siamo chiamati a fare, e lui opera ogni cosa per portare anche noi in questa sua pienezza, in modo da vedere noi voluti dal padre. Per cui facciamo una cosa solo col figlio, perché siamo lo stesso pensiero del padre, come disegno di Dio. Ci siamo? Osvaldo.
Viene quasi da tanto ascoltato che Gesù dica la pienezza della mia gioia, no? Ma perché cioè noi abbiamo un Dio, il Dio che ci ha creati è un Dio di gioia. Cioè poi la parola gioia usata da Gesù è sempre un segno della nostra. Per capire noi, non per le nostre parole.
È sempre per noi, tutto per noi. È tutto per noi.
Gioia di.
Non il sentimento, cioè, non è gioia il sentimento. D'accordo.
Ecco, non riesco neanche a formulare la domanda. Come mai il Dio che abbiamo è un Dio buono?
Perché è verità. Chi è che è buono? Cosa vuol dire essere buono? Intanto, cosa vuol dire essere buono? Perché noi parliamo sempre di questo. Cosa vuol dire buono? E il buono è quello che ti comprende. Buono è quello che ti comprende. La verità certamente è in sé la ragione di tutto. La verità ti comprende. Quindi la verità è buona.
E perché Dio è verità?
Perché è colui che è l'essere assoluto.
E lì arriviamo di fronte al mistero.
No, mistero. Guarda che Dio è luce. Guarda che tu hai bisogno di giustificare il nulla. Il vuoto. Il vuoto non lo capisci. Il niente non capisci, niente non esiste. Niente. L'essere assoluto non ha bisogno di essere giustificazione, l'essere assoluto è la giustificazione in se stesso. Il niente non è giustificato. Tanto è vero che noi non sopportiamo il niente, non sopportiamo il vuoto, per noi diventa disperazione, capisci? La nostra vita è ridotta a niente, il nostro pensiero è ridotto a niente, noi non siamo niente. Il niente ha bisogno di una giustificazione, ha bisogno di una dimostrazione. Il niente ha bisogno di essere dimostrato, altrimenti non esiste, niente. E da niente non viene niente. Da niente non viene niente. Sei convinto di questo, che da niente
sì,
viene
ma
niente.
Ma dire il niente ha bisogno di vuol già dire che niente esiste.
Il niente, no, appunto perché non esiste, ha bisogno di una giustificazione, perché altrimenti non esiste. Per cui il niente non esiste e noi facciamo esperienza del niente. Il vuoto non esiste e noi facciamo esperienza del vuoto. Il vuoto in assoluto non esiste mica. Eppure tutti noi facciamo esperienza del vuoto e del niente. E come mai? Dici, altro che, hai capito? Hai detto tutto. Ecco, come mai questo? Non esiste e noi facciamo esperienza di ciò che non esiste? Evidentemente questo, come non so, Dio è presente, noi facciamo esperienza che Dio è assente. Dio parla in tutto, noi non si deve mai parlare. E come mai? Abbiamo bisogno di una, qui ha bisogno di dimostrazione. Noi non abbiamo bisogno di dimostrare Dio. Abbiamo bisogno di dimostrare il niente che noi sperimentiamo, il vuoto che noi sperimentiamo, il silenzio di Dio che sperimentiamo, la morte di Dio che noi sperimentiamo. Noi qui abbiamo bisogno di dimostrazione. L'essere assoluto è giustificato in sé. Dico, dal niente, perché abbiamo bisogno di dimostrazione? Perché dal niente viene niente. Ma noi qualcosa siamo. In questo momento qui, capisci? Io non so cosa tu sei, qualche cosa sei. Mi stai facendo un problema. È Dio che mi sta facendo un problema attraverso te. Però questo mezzo attraverso cui Dio sta facendo un problema, eccetera, quanta, c'è. E cos'è? Ora, evidentemente tu non vieni dal niente. Il niente non ti ha prodotto, non è il niente che ti ha prodotto. Hai capito?
Cioè, non è che noi veniamo da un nulla e torniamo nel nulla.
Perché il nulla produce nulla, il nulla non c'è, non esiste. Esiste l'essere. esiste l'essere, e anche il nulla è una significazione dell'essere.
Ma il nulla esiste?
No, non esiste, è una significazione dell'essere per te. Perché quando tu ti cominci a dire io sono, e Dio a un certo momento deve trovare il modo, hai capito, di creare il niente che non esiste come mezzo per farti capire l'errore che stai facendo. Per cui è il niente, il vuoto, l'assenza, il silenzio, eccetera, che non esistono di per sé, che è tutto parola. Tutto questo è mezzo, parola, di Dio per te che sei su una posizione sfasata. Quindi con la misericordia di Dio, è Dio che sta dialogando con te. Allora, se il niente diventa una parola per salvarti, mi capisci? Qui adesso il niente acquista un valore, come mezzo. Le parole che in questo momento sto dicendo sono niente, è un soffio di voce, è rumore, passa subito, appena tu hai detto una parola, quella è già passata. Eppure, attraverso questo niente, che è rumore, puro rumore, e si trasmette qualche cosa. Allora, ecco l'importanza anche del niente che a un certo momento diventa la parola di Dio per far capire a noi quel che, dimenticando Dio, noi non riusciamo a capire.
Quindi Gesù, dicendo la pienezza della mia gioia, indirettamente presenta che c'è un contrario della gioia.
Altro che, ma altro
allora,
che.
Il contrario della gioia era necessario che io,
certo,
io creassi.
Si capisce, ma si capisce. Come all'inizio Dio non creò la morte, perché a un certo punto c'è la morte? La morte è un controsenso, è un assurdo la morte, nel piano di Dio è un'assurdità. A un certo punto è stata fuori questa morte, capisci? Che sotto cui tutti noi, capisci, siamo così ossessionati, dominati dal pensiero, perché tutta la nostra vita è dominata dal cercare di sfuggire alla morte, capisci, il più che sia possibile, mantenerla lontana, tutta la nostra fatica, il nostro lavoro è cercare di, capisci, di arretrare, far arretrare il più che sia possibile la morte. Ed è un controsenso tutto questo, noi siamo fatti per la vita. Tu non vinci la morte lottando contro la morte, la partita è persa. Tu vinci la morte scoprendo cos'è la vita. È il positivo che ti illumina, il negativo, mi capisci? Eppure, visto che noi, anziché cercare Dio, cerchiamo altro, fu necessario che Dio creasse la morte per annullare il nostro errore, per liberarci dal nostro errore.
Ho capito, ma cosa vuoi dire all'inizio non c'era la morte?
Dice la Bibbia che all'inizio Dio non creò la morte.
E buon Adamo non sarebbe mai morto.
Si capisce, Dio non creò la morte. La morte non esiste, è un controsenso, è un assurdo. Dio che crea una cosa e poi dopo te la annulla, e questo è un controsenso in Dio. Dio tutte le cose che fa le fa per farle crescere all'infinito. Tutto va in senso positivo. La morte subentra in quanto è subentrato un certo errore. Allora, per correggere l'errore, hai capito? Fu necessario questo, cioè se io mi abbarbico e Dio mi fa un regalo e io mi abbarbico quel regalo e vivo per questo regalo, Dio per liberarmi dall'ossessione di questo regalo, a un certo momento tu capisci, me lo deve cancellare. Ma come? Dio mi manda un regalo e poi me lo cancella? Dio mi manda una creatura e poi me la porta via? Ma questo è tutto un controsenso. E già, ma perché io mi sono abbarbicato alla creatura e ho dimenticato Dio? Ho dimenticato la mia vita e io sto morendo. Dio prima di lasciarmi morire, mi capisci, mi toglie, hai capito, il giocattolo, la creatura che mi ha messo nelle mani per evitarmi di morire.
Allora, se ho capito bene, paradiso, purgatorio e inferno sono conseguenze del peccato originale, prima non esistevano.
Dunque, togliamo via il purgatorio, perché il purgatorio è fatto di tempo, quindi rientra nel tempo, capisci, quindi nel disegno del tempo, mi capisci?
Conoscenza o non conoscenza di Dio?
Certo. Dio non ha creato, è tutto un discorso lungo adesso da fare, perché Dio non ha creato il paradiso e l'inferno come dei luoghi, mi capisci? Paradiso e l'inferno sei tu, paradiso e l'inferno è ognuno di noi, è uno stato d'animo, l'anima che è capace, che ha la grazia, che ha la possibilità di conoscere Dio, di pensare Dio, di guardare le cose dal punto di vista di Dio, è la pienezza della gioia, è paradiso. L'anima che a un certo momento si è chiusa, si è fossilizzata nel pensiero dell'io, diventata una pietra, pietrificato, non riesce più a ricevere niente d'altro. E quello diventa inferno. L'inferno è una pietra che non riesce a ricevere seme. Non produce più niente. Non è che Dio abbia creato. Dio ha creato tutti, capisci, per la vita eterna, per la conoscenza di Dio. Non è detto che. Perché non è detto che? Perché non siamo delle macchine, non siamo delle rotelle. Non è automaticamente, mi capisci, che si va. Si richiede la partecipazione personale, si richiede conoscenza. Il partire è conoscenza. Tu non arrivi ad una conoscenza senza la dedizione del tuo pensiero. Senza la dedizione del pensiero, tu ti puoi fossilizzare il pensiero dell'io e dire io sono questo, io sono quello, e tu diventi una pietra e non capisci più niente, fai solo rumore, nient'altro.
Ecco.
Dio, cioè noi non dobbiamo cercare Dio per la gioia, dobbiamo cercare Dio per quello che è. Però Gesù tanto.
La nostra vita sta nella verità.
Ecco, però Gesù ci promette
non sta,
la gioia.
Non sta nell'amore, non sta nei sentimenti, non sta, sta nella verità. Non sta nella bontà, sta nella verità. Tutto le sue conseguenze di questo. Quindi devi cercare Dio perché è giusto cercare Dio perché Lui è. Come non so, andando in macchina tu devi fare la curva perché altrimenti vai a finire il prato. Quindi la cosa va rispettata non perché ti piace o non ti piace. Dio non mi attrae, ma anche se non ti attrae tu devi rispettarlo per quello che è Lui che fa le cose. Non dire, ma Dio non mi attrae, non mi piace, se io non lo cerco. E sei fresco, vai fuori strada. Quindi la verità va rispettata per quello che è, piace o non piace. Il piacere viene dopo, il sentimento viene dopo, la bontà verrà dopo, la bellezza verranno dopo, ma non metterla come premessa, perché altrimenti sfasi tutto.
Sì, appunto. Però Gesù ci promette la gioia, quindi perché? È per...
Come perché?
Per farci desiderare di più, oppure perché ci promette la gioia?
Ma perché noi siamo degli esseri terribilmente tristi. È terribilmente triste perché non mettiamo Dio prima di tutto. Ma tutta la tragedia dell'uomo è tutto lì. L'uomo è fatto per Dio e vive per altro. Vive per altro. E allora porta con sé questa tristezza. Infatti Gesù dice a un certo momento, dice, ha compassione tutta questa gente. È tutta gente che è fatta per la felicità. È tutta gente che, come non so, tu trovassi gente che è miliardaria e chiede lì al gelo, al freddo, l'elemosina, il soldino da tutti coloro che passano. Noi di fronte a Dio siamo così. Siamo miliardari, abbiamo una ricchezza infinita, un tesoro infinito a disposizione e siamo tutti lì che, trascurando Dio, elemosiniamo. E dico, Giovanna, pensa a me perché io sto morendo. E dico, marito, pensa a me perché io sto morendo. E dico, Franco, pensa a me perché io... Stiamo elemosinando i soldini, il pensiero della creatura. Salutami, cioè, abbiamo bisogno di essere salutati, di essere guardati, perché hai capito? Chi non mi guarda mi distrugge. Noi siamo in quanto siamo guardati dall'altro. E quando l'altro non chiude gli occhi e non mi guarda, io mi sento un niente, perché sono un niente. È l'altro che mi fa essere. E allora ecco che Dio, capisci? Vedendo questa, ecco, trascurando Lui, noi diventiamo così. Diventiamo così. Ecco la grande compassione, hai capito? La grande pietà che noi facciamo agli occhi, capisci? Degli angeli, dei santi, dei sapienti, eccetera. Facciamo questo. Guarda lì, quello dei miliardari sta elemosinando il soldino da tutti i passanti. Lui che ha a disposizione eterno, che è il soldino ai passanti. E allora ecco ti parla di gioia. Ma dice, ma guarda, apri sto tesoro, guarda, hai un tesoro a disposizione, hai il pensiero di Dio a disposizione. C'è tutto.
E la gioia che invece ci fa sperimentare, perché tutto è Dio, anche nel pensiero del nostro io, perché ce le fa, sono per... un segno di... ci sono delle gioie nel
tutto vita. È segno perché tu desideri un pezzo di cioccolata una bignola eccetera e qualcuno ti manda il pezzo di cioccolata bignola o che ecco il pensiero è soddisfatto
finisce lì
ma sono segni capisci finisce si esaurisce con dice al sabato oh finalmente domani mi riposo domani che barba che noi aspetti che arrivi a lunedì perché non sai più cosa fare
quello che si diceva
sono tutti segni, parole attraverso cui Dio cerca di farci capire, spezza il pane per farci capire qualche cosa.
Ma noi nel pensiero del nostro io la gioia la sperimentiamo come o la fine del dolore, cioè comunque cioè, ha sempre un rovescio.
E non siamo capaci di intendere in modo d'altro, perché noi le nostre conoscenze sono sempre, capisci, per confronti.
Cioè, per esempio, l'amore nel pensiero dell'io come contrapposto d'odio, si direbbe quasi che...
È la stessa parte.
Sono medaglie a due
si capisce. Bisogna portarsi in Dio, guardare le cose dal punto di vista di Dio.
Penso che, quando meditavo questa parola, penso che la gioia di cui parla il Signore io non l'ho mai gustata. È proprio... Però deve essere qualcosa di totalmente alto da ciò che
Provo
nel pensiero del mio
io. Si capisce. Non nel pensiero nostro, noi non potremmo assolutamente sperimentare questo.
Forse per questo
nel pensiero di bisogna superare il pensiero di Dio.
Spesso affermato che non bisogna.
Bisogna proprio dimenticare se stessi.
La felicità, per la gioia, per la pace, proprio per non confondersi, perché la pace, come la sperimentiamo nel pensiero del nostro io, non è la pace di Dio.
Assolutamente.
La gioia, come la sperimentiamo nel pensiero del nostro io, non è la gioia di Dio.
Assolutamente.
La felicità, eccetera, eccetera. Quindi è meglio sbarazzarsi, fare piazza pulita.
Si capisce.
Dio va cercato per quello che
infatti,
è.
Infatti è il mondo nuovo, mi capisci? È la città nuova, Gerusalemme discende dall'alto, discende da Dio, quindi tutto nuovo, è un abito tutto nuovo. inutile rattoppare, non si può rattoppare, niente da fare, hai capito? È un vestito nuovo, sul tuo nudo, sulla tua nudità, e c'è niente da fare, bisogna imparare proprio questa novità che viene da Dio, solo da Dio.
Comunque c'è proprio questo passaggio che in questi giorni le scritture sono piene di immagini tipo, non so, deserto, terra arida, oppure un germoglio spunterà dalla radice di Jesse, la scure che ha tagliato l'albero rimane questa la radice, eccetera, eccetera. Cioè passare in un deserto prima di acquisire,
certo.
Cioè, quindi spogliarsi di tutte le di tutti i nostri sentimenti, eccetera,
convenzioni, tradizioni, mentalità, tutte le nostre ragioni, tutte le nostre ragioni, noi vogliamo sempre, siamo arrabbiati alle nostre ragioni, alle nostre convenzioni.
Bisogna avere il coraggio di accettare questo deserto.
Vita nuova, vita nuova.
Tutto questo discorso fa pensare alla teoria, quella tesi che dite, non so se è indiana, che dobbiamo dimenticare il desiderio.
Il desiderio, Buddha, sopprime il desiderio, perché la fonte di tutti i dolori è il desiderio.
Sì, ma allora non è un po' lo stesso discorso che facciamo noi, dimentichiamo il nostro io che è fonte di tutti i nostri desideri.
Cristo non ha detto sopprime il desiderio. La vita sta nel desiderio.
No, non sono il desiderio.
Anzi, Cristo è venuto ad esaltare un desiderio.
Sì, ma il nostro...
È venuto al desiderio.
Noi dobbiamo morire al nostro...
Ah, questo sì, beh, logico, è tutto sbagliato.
E non è un sopprimere.
Ma è un sopprimere, però, scommetta, se tu vuoi laurearti, a un certo momento devi sopprimere il cinema, devi sopprimere le gite, devi sopprimere quelle feste, eccetera, quanto, perché altrimenti non ti lauri. Però, sopprimendo tutto, tu non ti lauri. Tu non ti lauri sopprimendo tutto. Quindi è necessario questo. Ora, se tu vuoi andare a Cuneo, evidentemente, dagli con Cuneo, se tu vuoi andare a Cuneo, devi lasciare Fossano. Oh, ma tu vuoi lasciare Fossano, devi lasciare Fossano. Ma senti, allora, ora, evidentemente il tuo io non è Dio. Ora, se tu devi imparare a vedere le cose dal punto di vista di Dio, è logico che devi lasciare, devi superare questo tuo punto di vista. Ma io non voglio superare i miei punti di vista. E sei fresco, allora, hai capito? Niente da fare. E questo è un discorso elementare. Perché o sei qui o sei là, c'è niente da fare.
Sì. Hai detto, niente non esiste.
Certo.
Dio ci tratti da niente e continuiamo a essere niente, pure siamo qualcosa.
Niente non esiste.
Ecco, non ci siamo niente.
Niente non esiste.
Ma noi, siamo
noi siamo niente, facciamo esperienza del niente, proprio perché crediamo di essere.
Sì, ma Dio allora ci Dio... da niente.
Certo,
prima non c'era.
Prima tu non c'eri.
E poi ci
tu
siamo,
prima.
Cioè, prima che Dio mi pensasse.
Ma nel pensiero di Dio.
Tu sei da sempre.
Dio è trattato dal suo pensiero. Noi siamo figli dell'opera di Dio, che è l'essere assoluto. Se non esistesse Dio, non esistesse niente, tu non potessi minimamente capire il nome di un altro, capire, da niente viene niente. Non può venire qualcosa. Perché? Perché non può venire qualcosa? Perché non riesci a giustificare niente nel niente. Tu però stai a fare il primo passo dal niente. Prova a fare il primo passo dal niente. Riesci a dedurre qualcosa dal niente? È impossibile. Metti Dio e vedi che incomincia a dedurre qualche cosa da Dio. L'assurdo di dire così è la materia che produce lo spirito. Prova a tirar fuori lo spirito dalla materia e vedi cosa ti tiri fuori. Mi capisci? È come dice il pensiero viene dal cervello. Prova un po' a sezionare il cervello se riesci a trovare il pensiero. Ora, evidente, se tu parti dallo spirito riesci a trovare tutta, anche la materia. Dico di più, anche il niente. Anche il niente, perché vedete, il niente è una parola di Dio data là dove c'è un errore, mi capisci? Anche il niente. Per cui a noi che ci vantiamo, Dio ci fa toccare con mano che siamo niente, polvere sei, polvere tornai. Ma questo lo dice in conseguenza del peccato, non te lo dice all'inizio. Mi capisci? Quindi il niente è un mezzo ancora che Dio adopera, hai capito, per farci capire l'errore in cui noi ci troviamo. Ma dal niente viene niente, hai capito? Stai tranquilla, tutto viene dall'essere, e dall'essere spirituale, Dio è spirito. E vuole adorare in spirito e verità.
A proposito della materia... Dal punto di vista di Dio, cos'è la materia? Chi è?
Segno di Dio. Fa parte dello spirito. Adeguato a te.
È eterna.
Ma l'eternità di Dio solo è eterno, scusami tanto. Sì. I segni non sono eterni.
Sì, certo.
I segni sono eterni. Infatti sì. I segni sono oggetti al tempo, mutamento, perché sono segni.
Ha tante discipline di pensiero, che è Spinoza che ha
tutto quello che
materia eterna.
Va bene, tutto quello. Però in quanto è segno, la materia
nasce dal nulla, cioè in un luogo che non esiste, un po' il discorso di Pinuccia, no? Come fa una cosa a nascere in un luogo che non c'è e ritornare in un luogo che non c'è.
Che non c'è.
Allora, se non può nascere in un luogo che non c'è, e ritornare in un luogo che non c'è, dobbiamo concludere che o è eterna o non è. Se non è, che cos'è?
Già, si capisce.
Non è che possiamo leggere del bambino.
No, ma no, non è morto fatto, no.
È la realtà. È la presenza della realtà.
La materia è segno, segno di Dio, segno. E quanto segno, quindi non è eterno, perché è segno. Dio solo eterno, i segni di Dio
verranno da Dio.
Sono mesi, certo, sono segni di Dio fatti nel pensiero tuo io. Fatti nel
pensiero del mio. Nel pensiero della mia illusione.
Nel pensiero del. No, il pensiero tuo io non è illusione. No, quel pensiero tuo io è fatto dal tu di Dio.
Va bene.
No, qui non andiamo più a casa allora, metti d'accordo, senti,
si dice che Satana è il padre della menzogna. Si dice che Satana è il padre della menzogna.
Sì, ma Satana è il pensiero del
tuo io. È appunto. La menzogna però non è verità.
Io nel pensiero mio io.
È l'unica reale. Se allora Satana è il padre della menzogna, il pensiero del mio io è menzognero, non è veritiero, non è reale, quindi non è.
Aspetta un momento. No, scusa un momento. No, perché no. Le cose, dillo onestamente, nel senso, capisci? Pensiero del tuo io, pensiero tuo io, vero? Tu in quanto puoi dire io, Dio, dici una menzogna, puoi dirla, puoi dirla. Tu puoi dire Dio non esiste, puoi dirlo. Non puoi cancellare, cioè non puoi convincerti.
Ma non dico una cosa reale.
Eh?
Non dico una cosa reale.
No, infatti dicendo Dio non esiste non dici una cosa reale. Dici una menzogna, no? Perché l'uomo ha la possibilità di essere menzognero? Perché c'è Dio. Proprio perché c'è Dio, l'uomo con la menzogna non fa altro che testimoniare che Dio c'è. Perché la menzogna non è altro che l'esasperazione dell'assoluto là dove l'assoluto non è. Tu però fai assoluto quel che non è assoluto, ma con questo tu testimoni l'assoluto, testimoni la passione dell'assoluto che tu porti. Il tuo io è una passione dell'assoluto, è una passione per Dio. In quanto sei passione di, tu testimoni, capisci, l'oggetto della tua passione. Ed è l'oggetto di questa passione d'assoluto, non illuminata da Dio, che ti fa dire la materia eterna, che ti fa dire io sono tutto, che ti fa predicare la menzogna. Ma la menzogna è una glorificazione di Dio. La menzogna glorifica Dio. L'inferno glorifica Dio. Non l'ente, ma glorifica Dio. E Dio trae testimonianza da tutto, da coloro che lo conoscono e da coloro che non lo conoscono. Dio trae gloria da tutto. Perché tutti quanti ad una voce dicono, tu sei, tutte le creature dicono. Quindi, perché noi siamo fatti da questa presenza del tu e subiamo la passione, sapendo che questo tu lo conosci soltanto da Dio. E fino a che tu non conosci Dio da Dio, tu corri il rischio, avendo la passione assoluto, di dire questo per me è tutto. È una menzogna, ma tu puoi dire questo per me è tutto e diventare figlio di questa menzogna e lottare tutta la vita per questa menzogna.
Quindi per me esisterebbe
quella. Si capisce, perché tu diventi figlio della cosa che dici. Tu diventi figlio di quello che tu capisci, perché devi avere la possibilità, Dio dà, si offre, capisci, a diventare figlio nostro. Cioè, che vuol dire che la verità a un certo punto si offre a diventare figlio nostro, perché soltanto se io faccio la verità io divento figlio della verità. E lo vediamo a Natale, è Dio che si fa bambino, capisci, figlio della creatura. Appunto perché è la condizione, Dio si annulla al punto tale, per darnos la possibilità di conoscerlo, di dire sei tu che mi devi volere, fatici violenti, per cui soltanto se tu vuoi Dio, riesci poi a conoscere Dio, ma sei tu che lo devi volere, Dio si offre a io sono quello che tu vuoi, per Antello, mi capisci? Ecco, se vuoi, ecco. Ma tu puoi dire io non voglio. Tu diventi figlio, capisci, di questa menzogna e ti annulli,
sì,
e ti annulli, ma però che cosa è che ti fa fare questo? È la passione di assoluto che porti dentro di te, per cui tu corri il rischio di fare assoluto quel che non è assoluto, quindi, capisci, di predicare l'assoluto quel che non è assoluto. E per come mai questo errore qui? Ma perché l'assoluto? Tu lo puoi conoscere soltanto dall'assoluto, soltanto da Dio tu puoi conoscere Dio, e fin tanto che tu non parti da Dio, tu sei sempre in questo rischio qui, mi capisci? Di predicare assoluto quel che non è assoluto, e la menzogna è questo. Ma l'assoluto c'è, tanto è vero che tu lo predichi. Tu sei un predicatore di assoluto. Mi capisci? Con la menzogna predichi l'assoluto.
Ma effettivamente adesso mi hai fatto riflettere. se il pensiero dell'io fosse non irreale, nemmeno l'inferno sarebbe.
Si capisce, ma si capisce, ma si capisce, ma si capisce.
Per me la pienezza della gioia, ritornando al versetto, dovrebbe consistere nel compimento dell'opera di Dio, cioè l'opera di Dio compiuta e ti restituisce la pienezza della gioia che prima avevi, che poi ti sta... come Adamo, no? Come Adamo che a un certo momento era in formazione. Poi cos'è successo? È stato attratto da qualcos'altro e non ha più riferimento. Prima lui sarebbe stato eterno, non aveva bisogno di morire, perché già era con Dio, confabulava tutto con Dio, la sera passeggiava con Dio, sentiva, ascoltava quello che, da Dio quello che doveva fare o non fare. Poi è arrivato il momento della prova e in quel punto lì lui si è fregato, diciamo così. Dunque, è quella stessa cosa che capita a noi. Perché capita la stessa cosa. Quindi, se Adamo, anziché incorrere in questo errore, avesse riportato a Dio quello che stava succedendo, no? Riferendo a Dio tutto, lui sarebbe arrivato al compimento dell'opera senza traumi, ecco, diciamo così, no? È giusto, vero?
Ah, sì, giusto.
E quindi la pienezza della gioia sta nell'opera compiuta. Anche d'altra parte sulla terra, quando noi abbiamo intrapreso un lavoro, una qualsiasi cosa, non l'abbiamo finita, oh che bello, finalmente è finito. Poi naturalmente è un segno, no?
Certo.
Delle cose celesti.
Sì, la gioia è frutto di un compimento, no? E il compimento in Dio
come
è
di un desiderio.
Di un desiderio.
Un desiderio. Ecco. Non soppressione, compimento.
Compimento, ecco. E, il compimento del desiderio è la luce, è conoscere, è avere in noi stessi, noi stessi, perché abbiamo Dio in noi, la ragione di tutto. Allora lì non, è pienezza di gioia perché non ci sono ombre, né di dubbio, né di incertezze, né di... Che cos'è la gioia? La gioia è questa pienezza, è pienezza di stessa, pienezza della gioia, ma la gioia è pienezza.
Il desiderio che raggiunge il suo fine.
Il suo fine.
Che trova il suo principio, in sostanza. Sì. Dovendo silenzio.
Dimenticare l'io per guardare dal punto di vista di Dio è una
cosa. Senza Dio non puoi farlo. Tu senza Dio sei costretta, ecco perché è un inferno. Senza Dio tu sei costretta a girare attorno a te, sei costretta. È solo per Dio che tu puoi superare e dimenticare, Franca.
Se Gesù vi dico queste cose affinché abbiate in voi stessi la pienezza della mia gioia, devo queste cose che mi dice approfondirle.
Ah, e te le dice appunto per qualche motivo, per no? Maria.
Non cercate il pane che passa, ma quello che rimane in
me. Certo. Fino a...
Guardando da Dio tutto si vede in comunione col suo pensiero, perché certo. Tutto è nella sua luce
tutto.
E nella luce c'è la gioia.
In lui c'è la giustificazione di tutto, quindi hai capito, trovi la pienezza della luce e la pace. Franco.
La persona è realizzata avendo in sé la pienezza della gioia.
Sì, Dio ha già posto in noi il principio di questa realizzazione, perché ha posto se stesso. Non è detto che noi restiamo con Dio come Dio è con noi. Mi capisci? Allora c'è il disastro di questa persona che a un certo momento fa questa esperienza di questa conflittualità e quindi questo nulla. Però in Dio che porta in sé, ha la possibilità di raggiungere la Dio è il perfezionamento della nostra persona, la pienezza della nostra persona, capisci? È lui che ci fa essere. Osvaldo.
Sì, Dio nessuno l'ha mai visto.
Cioè, mai visto nel senso che nel pensiero dell'io tu non puoi vederlo, nel pensiero tuo io, per cui. Però il fatto che si dica nessuno l'ha mai visto non vuol dire che Dio sia inconoscibile, mi capisci? Facciamo un errore grosso, mi capisci? Nel pensiero del nostro io nessuno l'ha mai visto, nel pensiero del suo io. Nel pensiero di Dio, Dio è tutto luce, perfettamente conoscibile. Perché tanto da fare la vita eterna come conoscenza.
Perché c'è questa dicotomia, no? Che uno dice Gesù, che è visto, scusa. Cioè c'è questa...
Dicotomia.
Una parola difficile, ma...
Giusto. Tomos 2.
Divisione. Gesù lo si vede, cioè c'è addirittura la sindone, che qua praticamente c'è la foto, no? Ma Dio, c'è il catechismo, c'è...
Ah,
Mosè
con la barba bianca.
Ma Dio
deve essere perfetto. Nessuno
mette che la mamma. Però Gesù. Lo Spirito Santo.
Vedi, nell'Antico Testamento noi abbiamo. Nell'Antico Testamento noi abbiamo. Era...
Il mistero è il mistero.
Dio che dice di sé, io sono colui che è. Nel Nuovo Testamento abbiamo Gesù che dice Dio
è spirito e vuole adoratori in spirito e verità. Certo, dice, lo spirito è tutto da vedere, cos'è lo spirito, da approfondire. Però ti dice Dio spirito.
Come nube, non so sul mondo.
Vabbè, quelli tutti segni, sono segni, sono segni, capisci? Sono segni. Tu sei una nube, mi capisci? Ma in questa nube. Tu sei una nube.
Domani
come si. Quindi tu capisci che quello che è avviene nel tempo, nella realtà, quindi se da qui a 50 anni tu non ci sarai
di più,
mille anni, diciamo, non ci sarai più, non ci sei già più adesso, mi capisci? Non ci sei già più adesso. Cioè noi siamo santi nella misura in cui possiamo predicare l'essere. Dio ci dà la possibilità di parlare di Lui, di pensare Lui. Ci dà la possibilità, approfittane, perché domani, non so, approfittane, stai attento. Domenico.
Viene l'ora in cui non vi parlerò più così ancora nel mondo, ma apertamente vi farò conoscere parole.
Sì, Marisa.
Gioia piena la tua presenza.
Gioia piena la tua presenza. Hanno un foglietto? Pessino?
La pienezza della sua gioia è il vuoto della nostra tristezza colmato da Dio.
Certamente. Bruno.
La gioia è una passione, un sogno di unità che si realizza.
Certo, che si realizza. Che si realizza.
L'uomo sogna l'unità, quando
l'uomo sogna, ma c'è, però tu dai un'affermazione, l'uomo sogna, devi dimostrare perché sogna, perché noi abbiamo bisogno qui.
Questa è la prossima
volta. Vabbè.
Quando il desiderio nasce da Dio si realizza.
Certo, perché Dio è il realizzatore, Dio è il creatore, quindi è il realizzatore. Tutto quello che non nasce da Dio non si realizza, e tu resti a bocca asciutta. Tutto quello che nasce da Dio si realizza, Dio è il realizzatore, mi capisci? Però tu devi portare il sogno dentro, altrimenti tu non identifichi il sogno, capisci? Se tu ce l'hai dentro e vedi, si è realizzato, ma perché puoi dire, è così, sei tu, capisci? Ma come fai a dire sei tu se tu non l'hai disegnato dentro? Quindi non basta che tu disegni dentro, tu lo devi disegnare, perché quella è la condizione per poterlo identificare, per poter trovare la realizzazione, mi capisci? Piuttosto che tu disegni soltanto dentro, resti realizzato perché sei tu che pensi. Però è necessario il pensiero, è terribilmente necessario questo pensiero, per cui Dio ce l'ha dato, capisci? Perché la condizione per poter dopo, dal confronto tra quello che viene a te, indipendente da te, quindi, capisci, realizza questo, e quello che porti dentro dici, ecco, è così, ecco, hai capito, identificato.
Dio si dona solo a quelli che lo vogliono.
Certo.
La gioia è dentro, perché Dio ha specificato bene in se stessi.
Certo. Se uno dentro di sé è triste, può anche essere in un mondo di felicità, di gioia, anzi più c'è la felicità attorno, più tu ti ridi, più tu sei triste ancora. Pinuccia.
E questo amore infinito di Dio che vuole darci tutta la sua gioia, è qualcosa di... Ma dobbiamo crederlo, perché se ci lo dice... E parla perché noi abbiamo in essi la pienezza del
tempo. Certo. Arrivederci, prego. Buona domenica a tutti. Grazie,
signore.
Mi ha posto anche
perché noi siamo
e non siamo.
Perché?
Ma perché Dio ci fa sognare. Dio fa sognare. Ci fa sognare, ha messo in sé questa passione, è un sogno, ma sei proprio sicura che la nostra vita sia una realtà?
No,
da cui quando te la accorgi, quando tu sogni,
io so che questo è un sogno, però non riesco a svegliarmi.
Noi ci raccogliamo che sogniamo, perché ci svegliamo al mattino, ho sognato, ma se il sogno continuasse, chi ti assicura che, capisci, che non potresti sognare con la realtà? E chi ti assicura che questo non sia più un sogno?
Ma perché poi quello che dicevi prima del mendicante, c'è una...
Che mendicante?
Cioè, del mendicante, un miliardario,
certo.
Una storia indiana che dice sei un re che sogni di essere un mendicante, ma il fatto è perché Dio ci fa sognare e non ci sveglia.
Ma il sogno è una vetrina, capisci? Il sogno è una vetrina, ci sveglia subito.
Noi soltanto che questo subito noi lo vediamo, capisci? La nostra dimensione, la vita è lunga, capisci?
No,
è una sentita, capisci? Però è una vetrina, capisci? Sono una vetrina. E guai se Dio non avesse la possibilità di farsi sognare e di intervenire anche nel sistema. Perché intanto però capisci, ti semina e semi, capisci? Ecco, ti semina delle cose per cui tu a un certo punto, ah come sarebbe bello, ah come sarebbe bello, capisci? Ti fa sperimentare sogni, ti fa sperimentare. Viene in te come, ma è soltanto un sogno oppure è possibile? Allora ti viene poi il sospetto, ma sarà possibile? Cioè, allora, e di lì che cominci, capisci?
Poi il sogno...
Tu vedi, un bel abito, una bella macchina, oh come sarebbe bello, come sarebbe bello, sarà possibile, sarà possibile? E tanto quello che dici, sarà possibile, non sarà possibile? E cominci a mettere in movimento, mi capisci? E Dio che metti in movimento ti deve far sognare, capisci? E sul tavolo è stato un sogno. Perché sognando poi incominciate, facciamo trasferimento, che sono reazioni infantili, però tanto uno comincia a muoversi verso, capito? Poi c'è un'altra cosa invece che
il cammino può diventare realtà. Sogno che diventa come l'unica realtà.
Già. Vabbè.
Ho tentato di cercare.
Guarda, non pensiamo, non dobbiamo nemmeno giudicare noi stessi o
come vuole.
L'importante è un Dio uguale a
Sabato 19 dicembre 1992.